Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri di Canaso. Rigorosamente live. Stay tuned.
Così è giunto anche questo Natale. E cosa abbiamo combinato? È terminato un altro anno e quello nuovo è appena cominciato.
Smells like Christmas spirit.
Yeah, questa sera atmosfera natalizia a Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontecagnano Faiano.
E per dare inizio a questa grandiosa puntata di quattro moschettieri e un ficcanaso, i The Experiments in apertura in questa playlist interamente natalizia, dalle atmosfere natalizie. E infatti è proprio di questo che parleremo, già partendo con la rubrica Celebrando un disco.
Esatto, ma io direi già partendo dalla nostra sigla di stasera, che era tutta natalizia, quindi
tutta natalizia con i dovuti rimaneggiamenti del maestro Gio Di Muro, che vi presento in inseparabile compagno di avventura.
E lo stesso vale per me, parlando di Ernesto C, che non so se vedete nascosto dall'alberello natalizio che abbiamo qui in sede.
Ma il restyling natalizio è avvenuto anche sul nostro sito.
Esatto, un plauso va anche ai nostri Bimbosoft e Mr. Bob per il sito fantastico che hanno aggiornato appunto per queste festività natalizie. Vi consiglio, se non l'aveste ancora fatto, di visitarlo, perché veramente ne vale la pena.
E l'unico che non abbiamo ancora menzionato in queste presentazioni inusuali,
esatto,
è il ficcanaso John Lake.
John Lake, mitico, di ritorno.
Di ritorno sue, dalle sue avventure.
Avventure, esatto, le avventure di John Lake.
Di Gino Lagen,
Gino Lagen,
il nostro amico tedesco.
Esatto. E niente, mi pare che abbiamo detto tutto, abbiamo presentato tutti, quindi
abbiamo presentato tutti, non ci resta che ricordarvi quali sono gli indirizzi attraverso i quali e i mezzi attraverso i quali potete interagire con noi, a partire dal sito web www.radiopontereregeneration.com, come come detto precedentemente in veste natalizia il nostro sito. Sulla destra trovate il banner Ascolta la radio, quindi basta cliccarci su e ci ascoltate, ma ci vedete anche.
Esatto, grazie alla nostra live cam. Se invece volete seguirci su Facebook, ci trovate alla pagina Radio Ponte Regeneration, oppure potete twittarci all'indirizzo Radio Ponte RGN, oppure guardare le nostre foto su Instagram cercando Radio Ponte Regeneration.
E come sempre la app ultra moderna di Radio Ponte Regeneration, messa a punto dal duo Mimmosoft Mr. Bob, che vi consentirà di ascoltarci ovunque voi siate.
Esatto, bene.
Detto questo,
vi lasciamo.
Ci sentiamo tra pochissimo con Celebrando un disco, una novità questa,
esatto,
sera.
E vi lasciamo con Holly Jolly.
Cranberry pie, Papa hands on.
listen to Radio Ponte.
Happy Christmas, War is Over è la celeberrima canzone scritta da John Lennon e Yoko Ono, nata come brano di protesta contro la guerra in Vietnam e successivamente diventata tra i più noti classici natalizi. Il brano è il culmine di più di 2 anni di attivismo pacifista intrapreso da John e Yoko, che cominciò con il Bad In, indetti nel marzo e nel maggio del 1969, il primo dei quali ebbe luogo durante la loro luna di miele. Il diretto antecedente della canzone fu una campagna mediatica internazionale lanciata dalla coppia nel dicembre del 1969 e all'apice della controcultura e delle proteste contro il coinvolgimento degli USA nella guerra del Vietnam, che inizialmente consistette nel fitto di spazi di affissione nelle 12 città più importanti del mondo, ove esporre poster in bianco e nero con su scritto War is over if you want it. Happy Christmas from John e Yoko. Happy Christmas, War is over venne accreditata alla Plastic Ono Band, fondata da John e Yoko, e alla Harlem Community Choir, un coro di 30 bambini, dai 4 ai 12 anni, che partecipò all'incisione, soprattutto della contromelodia. Il brano venne pubblicato come singolo negli Stati Uniti il 6 dicembre 1971 su etichetta Impo, con List and the Snow Will Falling, scritta da Yoko Ono, sul lato B. In Inghilterra e nel resto d'Europa venne edito un anno dopo, e le prime copie erano in vinile verde. Dopo la morte di Lennon, venne ripubblicato il 20 dicembre 1980, raggiungendo la seconda posizione delle classifiche britanniche all'inizio del gennaio successivo.
Undeniable, we'll drink to remember and yet we know it's undeniable. We'll drink to remember and forget, yeah. Beside the roaring fire.
Best Christmas Yet, negli Stellar Art Wars.
Oh yes.
Ore 20 e 16 su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano. Abbiamo cominciato questa puntata di Quattro Moschettieri e un ficcanaso all'insegna delle atmosfere natalizie. Siamo ad una settimana esatta.
Esatto, tra una settimana Natale. È Natale, noi di Radio Ponte abbiamo voluto anche noi, no, a dare vestirci, no, a festa, infatti con l'alberello
sì, chi ci segue dalla livecam può ammirare anche il nostro alberello questa sera messo in primo piano. E quindi dare...
con una playlist, tra l'altro, tutta natalizia,
con la consulenza tecnica del maestro Gio, abbiamo ritenuto fosse importante dedicare la giusta il giusto spazio a questa festa, a questo anche modo di sentirsi, no?
Certo.
In festa, visto che comunque molto probabilmente durante le vacanze di Natale non saremo in diretta live. E quindi
anche perché tra l'altro capita proprio durante mercoledì le feste, quindi sì. Natale, Capodanno.
Esattamente, sì, si trovano proprio tutte di mercoledì. E questa sera, celebrando un disco, diventa celebrando un singolo anche la nostra rubrica. Quindi è in tema questa sera. E come abbiamo ascoltato dalle tue parole, si tratta di un brano celeberrimo, di un singolo celeberrimo, Happy Christmas, esatto. War is Over, di John Lennon e Yoko Ono con la Plastic Ono Band.
Esatto, un brano che ormai è entrato a far parte degli standard natalizi, come Bianco Natale, come Jingle Bells, come
sì, proprio annoverato accanto ai canti tradizionali natalizi.
Esatto, nato in un periodo in cui praticamente i Beatles erano quasi al tramonto, no? Erano quasi sciolti, ma lei non importava più di tanto la cosa, anzi lui aveva già intrapreso una strada diversa, anche se il suo cambiamento era avvenuto già da Sgt. Pepper,
il suo cambiamento, sì.
di mentalità era cresciuto, no? Infatti cresciuto. C'è un'intervista in cui, perché molti fan dei Beatles ancora oggi considerano questo periodo di John Lennon un po' sprecato, no? Perché per qualche anno lui poi non ha pubblicato canzoni, si è dato al pacifismo, all'attivismo politico, si è trasferito a New York, sì. È fortemente poi influenzato dalla personalità forte di Yoko Ono,
sua compagna di vita. È cresciuta, diciamo, con l'età anche una coscienza politica e sociale di John Lennon, da sempre forse nel quartetto dei Fab Four più incline e quindi più sensibile a certe tematiche.
Certo.
Già se pensiamo a canzoni quali No Man, e stiamo parlando di Rubber Soul,
esatto.
Se non erro,
sì.
e quindi veramente stiamo parlando di un Lennon nemmeno 25enne, già cominciano a vedersi questi i barlumi, no?
Esatto.
dei temi politici. Happy Christmas, come dicevi prima Joe, è al culmine, quindi pubblicato nel 1971, è al culmine di questa attività di manifestazioni pacifiche, no?
Sì.
A ridosso della fine degli anni 60, 68,
esatto.
69, il movimento
sì.
controculturale.
Sì, come abbiamo visto, una cosa cominciata già nel 69 con i Bad In, in cui John e Yoko scelsero di
spieghiamolo, magari qualcuno,
esatto.
che ci ascolta non sa bene la vicenda dei bed in, come
esatto.
dice la parola, bed in sarebbe un sit in, però a letto,
esatto, perché in pratica loro decisero di fare la luna di miele una settimana, ne fecero uno ad Amsterdam, il primo ad Amsterdam, il secondo invece a Montreal in Canada. E consisteva in pratica, erano filmati 24 ore su 24 in una settimana a letto, con degli slogan dietro che dicevano
sempre inneggianti alla pace
e che dicevano fatevi crescere la barba e i capelli, una cosa del genere, insomma. E tra l'altro proprio durante questi Bad In è nata la canzone che poi è diventata il simbolo del pacifismo, che è Give Peace a Chance.
Give Peace a Chance, sì.
E, tra l'altro, un giornalista chiede a Lennon per quale motivo fate i Bad In in un letto invece di andare in strada. E Lennon dice che la pace deve essere, non deve essere una cosa, chissà cosa, ma deve essere venduta come si vende il pane, come si vende l'acqua, cioè con molta semplicità, perché bisogna parlarne con semplicità e volerlo. Diceva, la pace sì, si vende come il pane, non è una cosa di cui bisogna, sai,
sì, per la quale, anzi, se non ricordo male, anche il fatto che fosse a letto, no? Quasi riguardava il, mi sembra proprio in un'intervista Lennon rilasciò una dichiarazione del genere, in cui appunto era quasi un modo per riposarsi e poi quindi prendersi le vacanze da tutta la violenza, il clima,
sì,
ecco, guerrafondaio che c'era un po' in giro a quei tempi a livello internazionale.
Certo, e tra l'altro Lennon, godendo insomma di una fama non indifferente, era molto seguito dai giovani e dagli attivisti del tempo, tanto che insomma ebbe sempre, durante il suo soggiorno newyorkese, fino a che non gli venne concessa la cittadinanza, la famosa green card, ebbe sempre problemi perché il governo di Nixon,
sì,
era una persona scomoda, proprio perché aveva molti seguaci.
Sì, rientrava in una delle personalità scomode al governo americano di quel tempo. Era appunto spiato, erano registrate le sue conversazioni,
sì,
telefoniche. Lennon più volte ha dichiarato di cominciare a soffrire quasi di paranoia, perché spesso quindi si accorgeva di essere seguito, e diversi ex agenti dell'FBI hanno confermato,
esatto,
praticamente questa ipotesi. L'errore di Lennon era, a detta appunto del governo di quegli anni, di avere quindi delle frequentazioni un po', quindi delle frequentazioni scomode.
Esatto.
Stiamo parlando di appunto movimenti antiraziali,
sì, le Pantere Nere,
John Sinclair, giovani che si battevano per la liberalizzazione della
marijuana.
Quindi una parte, ecco, della società che guardava al rovesciamento anche di certi,
esatto,
di certi equilibri,
assolutamente, sì,
che invece il governo nixoniano voleva in un certo qual modo rinforzare,
esatto,
anzi tenere ben saldi. E ed effettivamente dopo, praticamente, e così andiamo anche alle curiosità del nostro,
sì,
disco, effettivamente in questo clima nasce Happy Christmas. Dopo il successo commerciale di Imagine, John Lennon si rese conto del grande potenziale della musica, non solo da un punto di vista della aggregazione che poteva creare, ma anche di quanto potesse rendere fruibile ed accessibile ai più anche messaggi politici complessi, quindi addolcendoli col miele, ecco, diceva,
sì,
lui, della musica. E così avvenne con Happy Christmas. Fu concepita come un mezzo di elaborazione e riflessione sui temi dell'unità sociale e del cambiamento pacifico, attuata attraverso la responsabilizzazione personale, che era anche alla base della precedente campagna di affissioni di cui hai parlato prima. Quindi cercando di trasmettere ottimismo nelle persone e di evitare il sentimentalismo che spesso caratterizza la festa del Natale.
Esatto, e tra l'altro i manifesti che sono stati messi anche a Roma, arrivarono,
sì, nelle anche
principali
a Roma,
città italiane, tutto poi tra l'altro a spese
di John
e Yoko. Invece per la composizione del brano, John e Yoko si ispirarono al brano folk Stewball, interpretato da numerosi artisti ai inizi degli anni 60. In pratica una tipica canzone racconto su un cavallo da corsa che beve sempre troppo vino e che sembra avere origine da un canto di lavoro dei neri d'America.
Sì, effettivamente se si ascolta Stewball, magari nel, per esempio nella versione di un gruppo degli anni 60, ma comunque di diversi autori, effettivamente è molto 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 simile,
sì,
a Happy Christmas, solo che appunto la tematica invece è totalmente totalmente stravolta. E all'inizio del brano Lennon e praticamente Yoko Ono augurano un buon Natale ai loro due figli, rispettivamente Julian Lennon e Kyoko, dai quali all'epoca appunto vivevano separati.
Perfetto.
Ore 20 e 26, ci siamo immersi praticamente nel clima natalizio e quindi continuiamo percorrere la playlist natalizia di questa sera con gli Studio Suono e CC Mixter, Christmas Time and Best Time of the Year.
I'm here on my sofa and waiting for Christmas Day. From last year I'm waiting for Christmas. It's not too late to feel Christmas inside. Children front of the fireplace, I'm ready for Santa Claus. And it's very fun to see them play together. Christmas time, oh you know I love it. Christmas time, oh you know I need it. Christmas time, oh you know I'm waiting for Christmas time.
best time of the year for you to kiss me, my dear. No need to fight, let's make love all night. It's the best time of the year. Oh, wishing on stars on long nights when it's dark. It's warm in my heart when we start. As long as it's snowing, keep me so tuned.
Best time of the year. Ecco, il Natale è veramente il più bel periodo dell'anno. Secondo me, veramente c'è una bella atmosfera in giro.
Si respira un'aria di festa, eh?
Esatto.
Anche qui a Radio Ponte Regeneration.
Sì, stasera è grande. Bene, appunto di Natale, quindi stasera potremmo dire che è uno speciale sul Natale. Abbiamo parlato della canzone Happy Christmas, War is Over di John Lennon e Yoko Ono in apertura con la rubrica di Celebrando un disco, e abbiamo una playlist natalizia, abbiamo l'albero in primo piano e stasera parliamo anche di Natale. Infatti, ad una settimana esatta dal Natale, Radio Ponte Regeneration vuole dedicare uno speciale alla festa più sentita ed attesa dell'anno. Strenne, alberi, luci colorate, musiche tradizionali, presepi e funzioni religiose.
È la vita in diretta a Ponte Cagnano.
Esatto. E il lupo verde il pelo. Il Natale possiede un fascino tutto particolare che rende unici gli ultimi giorni dell'anno. Troppo spesso però siamo distratti dalla commercialità, no? Di questa festa, che ci porta insomma alla corsa agli acquisti, alle cene, quindi cene, cenoni e i divertimenti, e spesso ci dimentichiamo qual è il vero significato del Natale e soprattutto delle sue origini. È proprio in questa puntata che stasera vogliamo andare a scavare in profondità, no? E parlare di che cos'è il Natale, di cos'è stato negli anni passati e delle sue figure tradizionali, no? Quali Babbo Natale, San Nicola, quindi
San Nicola, appunto come dicevi, le origini della festa,
i piatti tipici che, esattamente, le tradizioni,
una tradizione culinaria legata a Natale, ma soprattutto vogliamo sapere, curiosare anche diciamo per quello che riguarda come vivrete appunto il Natale, in particolare quale regalo, e ci tengo a precisare, non necessariamente materiale, vorreste trovare sotto l'albero appunto questo, questo Natale. Quindi sì, vogliamo un po' sapere qual è la lista dei vostri desideri. Fate finta che state scrivendo la letterina a Babbo Radio Ponte Regeneration, quindi quale regalo non necessariamente materiale, ci tengo a sottolinearlo, vorreste trovare sotto l'albero. Scriveteci su Facebook o sulla chat del nostro sito web, siamo pronti a ricevere le vostre risposte. E mentre appunto ci pensate, prima di cominciare diciamo a pieno,
esatto, ci ascoltiamo una canzone che è proprio di Babbo Natale, no? Che parla proprio di quello, che si chiama Jingle Bells dei Fat Blue Man.
Snow lay round about, deep and crisp and even. moon that night, though the fog was cruel when a poor man came in sight, gathering winter. The season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Toll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Jingle bells, jingle bells.
Maestro Gio, ma mi sbaglio l'attacco.
Mi sei caduto proprio là.
Mi sei caduto, bocciato. ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano. Stasera alle prese con uno speciale dedicato al Natale. Vedete i potenti
già
mezzi della regia.
Il sottofondo.
Il nostro maestro Gio, come subito, ecco.
Ti ho attaccato con la
assiste
la
casa
natalizia.
Mi rendi gioioso. E quindi praticamente cominciamo. Vi abbiamo chiesto prima appunto di scriverci quale regalo, appunto non necessariamente materiale, vorreste trovare questo Natale sotto l'albero. Scrivetecelo, poi lo chiederò anche a te, Gio.
Certo.
E cominciamo col vedere un po' le origini del Natale. Molte persone si scandalizzano quando sentono che praticamente la festa del Natale è molto intrecciata con le tradizioni pagane.
Pagane, sì.
Con le tradizioni pagane. E non c'è motivo di scandalizzarsi, perché ovviamente è normale che la cristianità ai tempi dei romani ha dovuto comunque confrontarsi con le realtà pagane.
Assolutamente,
perché
sì.
Effettivamente la festa del Natale, ricordiamo che praticamente festeggia quella che è la nascita, ecco, di Cristo. Praticamente cade il 25 dicembre secondo la tradizione. Però effettivamente non sappiamo di preciso quando effettivamente sia nato
esatto.
Gesù Cristo.
Cosa certa non è il 25 dicembre.
Ma il 25 dicembre, la scelta del 25 dicembre si riallaccia appunto ad una precedente festività pagana, che era quella del Sole, Sol Invictus, perché secondo il vecchio calendario romano il 25 dicembre cadeva il solstizio d'inverno, in cui quindi che segnava la fine del grande buio, del buio invernale, e appunto poi l'inizio del periodo di luce, perché come ben sai dal giorno dopo il solstizio d'inverno le giornate cominciano ad allungarsi. Poi ovviamente con il cambiamento del calendario, il solstizio d'inverno adesso nei giorni nostri cade il 21, quindi
sì.
Ecco spiegato perché la scelta del 25. Presso i romani ovviamente cadevano in quel periodo di Saturnalia, quindi con grandi feste, banchetti in cui si ringraziava Saturno,
sì,
per la ripresa poi quindi dell'agricoltura, e c'era anche un culto particolare per il dio Mitra, che era invece una divinità di importazione asiatica. E alla fine quindi la festa del sole, Cristo diventa nella cristianità il nuovo sole. la luce, esatto, che viene ad illuminare il mondo, che è salvezza appunto per l'umanità. Quindi nulla da scandalizzarsi.
Assolutamente no. E infatti nel 274 d.C. l'imperatore Aureliano decise che il 25 dicembre si dovesse festeggiare il sole. È infatti proprio da queste origini che risale la tradizione del ceppo natalizio. Ceppo che nelle case doveva bruciare per 12 giorni consecutivi e doveva essere preferibilmente di quercia, che era un legno propiziatorio, e da come bruciava si presagiva come era l'anno futuro.
Ah, bello.
Poi piano piano, col passare degli anni e dei secoli, il ceppo natalizio dei nostri giorni si è trasformato nelle luci e nelle candele che addobbano case, alberi e strade.
E comunque quella del ceppo, Joe, è una tradizione che ancora resiste, soprattutto nel centro-nord.
Sì.
Infatti leggevo proprio l'altro giorno una novella natalizia di Pascoli che appunto si intitolava proprio Il ceppo, e raccontava della tradizione appunto che vigeva nella sua famiglia di tenere acceso il ceppo 12 giorni proprio consecutivi.
Bene.
Per queste e tante altre scoperte sul Natale, restate con noi su Radio Ponte Regeneration. Ho ho ho.
Christmas Eve 1983, the snow is gone. Just can't wait to get back home. Yet here I sit, my mind it roams. The snow is falling. I wonder what I get this year. That cool kiss doll, a sled that steers, my sister crawling. Christmas time, favorite time of the year, my favorite time of the year. Christmas Eve 1993, I'm all grown up, you finally notice me, I'm so much taller. Brave enough, you know, you catch me neath the mistletoe, my heart is stalling. I wonder what I'll get this year, that black guitar, the new Everclear, my heart is stalling. Christmas time, my favorite time of the year, my favorite time of the year. To get back home, to breathe you in, see how the kids have grown, they're so much taller. I wonder what I get this year, some time alone with you, my dear, I'm still falling for you. Christmas time, favorite time of the year, my favorite time of the year.
favorite time of the year, Trench Town Oddities.
Oh sì.
È bello anche sentire, diciamo, questa versione pop di una canzone natalizia.
Sì, assolutamente sì. Com'è stato bello l'arrangiamento di prima di Jingle Bells che hanno fatto i Fat Blue Man. Particolare,
sì,
molto,
sì, molto,
molto particolare.
Molto particolare. È stato, diciamo, bello anche sentire una canzone natalizia così propriamente pop.
Sì.
Ebbene, quindi stasera si parla di Natale mentre ci fotografano. Sorriso per la stampa. Su Radio Ponte Regeneration vi abbiamo chiesto di scriverci che cosa, quale regalo, non necessariamente materiale, vorreste trovare appunto sotto, sotto l'albero questo Natale. E
abbiamo cominciato un pochettino a parlare un po' delle origini del Natale, no? Abbiamo parlato di come si è arrivati per esempio dal ceppo di legno che bruciava nel camino, come rito, a seconda di come bruciava si poteva predire, insomma, se l'anno
poi
sarebbe stato buono o cattivo, e come poi questo ceppo si è trasformato con il tempo nel nostro classico albero di Natale che facciamo oggi.
Che facciamo oggi con tutte le candele, le luci, eccetera, eccetera, e tutti gli annessi e connessi. Il nostro Mimmosoft per Natale vorrebbe, magari affidandosi anche a un ceppo ardente, oltre che a Nostro Signore, e mi associo benissimo.
Ti
con lui.
Volentieri.
Sì, 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 volentieri con lui. Una bella sessione invernale di esami che non guasta mai.
Non guasta mai, anzi.
È proprio vero, è proprio così. E quindi non ci resta, caro Mimmosoft, che scrivere una letterina
ad un simbolo del Natale,
appunto, che è Babbo Natale, è spesso affiancato da un'altra figura un po' più enigmatica, almeno dalle nostre parti. Per rivolgerci a lui siamo in ritardo e appunto parliamo proprio di San Nicola, San Nicolà, San Nicolaus o Santa Claus, quindi questo personaggio che in certi paesi europei del nord si sovrappone e si unisce a quella di Babbo Natale.
Esatto. E si conoscono però pochi dati certi sulla vita di San Nicola, ma ci sono molte leggende e miti che girano intorno a questo santo e alla sua grande venerazione. Infatti si dice che durante la sua vita San Nicola fosse sempre attento e pronto ad aiutare gente povera e bisognosa.
E infatti salvò anche da una cattiva sorte tre sorelle che per povertà erano destinate a finire come prostitute. San Nicola, venuto a sapere del fatto, per tre notti consecutive versò un secchio d'oro all'interno della finestra delle ragazze. In questo modo il padre delle fanciulle poté pagare i debiti che lo opprimevano e la parte restante dell'oro usarla come dote per sposare le figlie.
Infatti la tradizione vuole che, così come lui versò di nascosto dell'oro dentro alla casa delle tre ragazze bisognose, i doni fatti i giorni della sua ricorrenza, ossia il 6 dicembre,
perciò siamo in ritardo,
vengano messi dietro la finestra, nel camino o in posti nascosti, come dentro una scarpa o una calza. Da qui il mito, no, che Babbo Natale scende dal camino, della calza, che
la calza per esempio è più americana, che no? Noi usiamo, esatto, sempre questi camini con le calze,
usiamo come per la Befana, per l'epifania, no? La calza per l'Epifania. Invece in America i regali non sono sotto l'albero, ma vengono, diciamo, messi in queste calze che poi hanno anche dimensioni
sì, enormi, spropositate.
E tra l'altro in certi paesi del nord Italia,
sì,
c'è ancora questa tradizione. Infatti i bambini praticamente non hanno, come noi qua per esempio, il Babbo Natale, invece il loro, diciamo,
il destinatario della lettera.
Esatto, il destinatario della lettera è San Nicola. Infatti i bambini di alcune parti del nord Italia ricevono i doni il 6 dicembre invece che il 24, il 25, la mattina di Natale.
E voi invece da Babbo Natale che cosa vorreste ricevere? Non necessariamente un regalo materiale, scrivetecelo su Facebook Radio Ponte Regeneration.
When Christmas Rolls Around di Ligio Hermanson, che ci sta dando gli auguri.
And on behalf of the band, Paul, Chris, Dave, Danny and I,
tutta la sua band,
we all wish you a very sta Merry raccontando. Christmas.
Thank you,
Ligio.
God bless you.
E grazie per essere nelle nostre playlist.
Devo dire la verità. Devo dire la verità, Joe, ascoltando questo pezzo non mi sarei meravigliato di vederti alla chitarra, eh?
Eliseo mi ha chiamato.
Benissimo, quindi continuiamo la nostra carrellata.
Mentre Mr. Bob frigge il capitone.
Sì, mentre qui non si capisce più niente.
Cioè, è proprio Natale qua, ragazzi.
Sta partendo una ola. Ecco, ritorna la ola. Ci stanno coinvolgendo in un gioco di... Come si chiama questo gioco?
Lagen.
Come si chiama, Gino Lago, questo gioco? o il passa passa schiaffo, cioè ci passiamo gli schicci, ci stiamo baccariando a vicenda così,
roba...
lo spirito del Natale, è lo spirito del Natale. Parliamo di agrifoglio, un'altra tradizione natalizia. Infatti durante Natale è usanza, no, decorare la casa con ramoscelli di agrifoglio, perché appunto è una pianta sempreverde che racchiude un po' i colori tipici del Natale: il verde come il colore delle foglie, il rosso come appunto il colore delle bacche. Intorno a questa particolare pianta ruotano però, pensa Gio, antiche sì. credenze ed usanze. Infatti nei tempi antichi l'agrifoglio veniva appeso in casa perché si pensava che le sue foglie acuminate allontanassero gli spiriti maligni. Vedi come sempre tradizione religiosa e tradizioni popolari, paganesimo, convivono certo. tutt'oggi.
Però tu non, forse non sai che c'è anche una bella storia che riguarda l'agrifoglio. Sì, sì, infatti si dice che un piccolo orfanello viveva presso alcuni pastori quando gli angeli apparvero annunciando la lieta novella della nascita di Cristo. Sulla via di Betlemme il bimbo intrecciò una corona di rami d'alloro per il neonato re. Ma quando la pose davanti a Gesù, la corona gli sembrò così indegna che il pastorello si vergognò del suo dono e cominciò a piangere.
Piccolo.
Allora Gesù bambino toccò la corona e fece in modo che le sue foglie brillassero di un verde intenso e cambiò le lacrime dell'orfanello in bacche rosse. Sapevi questa storia là?
No, non la sapevo, non la sapevo. Dove l'hai letta, Gio? Ma tu sei uno informatissimo, sempre informato. Sì. E quindi da qui l'utilizzo dell'agrifoglio e la tradizione, appunto l'usanza di questa pianta, insieme poi con un'altra pianta del bacio del vischio, no?
Sotto il vischio, il vischio esatto.
Porta di buon augurio baciarsi sotto al vischio. Qui il clima è scoppiettante a Radio Ponte Regeneration, si ride, non so perché, comunque la risata è contagiosa. E noi quindi continuiamo la nostra puntata, ci ascoltiamo il prossimo pezzo.
Esatto.
Di che cosa si tratta?
Si tratta di Joy to the World, un tradizionale canto natalizio cantato da Jason Silver.
Quindi rivisto da questo artista.
Esatto.
Blessings flow far as the curse is found. far as the curse is found, far as the curse is found.
Anche a Simeri Crichi in provincia di Catanzaro sono le ore 21:03.
In diretta dagli studi di Radio Ponte Regeneration, il Real TG. Notizie dal mondo in tempo reale. Conducono Mimmo Soft e John Lee.
Buonasera cari.
Sei proprio l'oppio. Non ti posso affidare l'introduzione che mi fai fare queste figuracce.
Mi hanno rubato il tempo.
No, devi aspettare ancora.
È colpa di Joe di Ernesto Cimi. Mi hanno guardato e mi hanno fatto ridere.
Mannaggia.
Mannaggia voi.
E comunque buonasera. Adesso puoi
buonasera
dirlo.
Cari amici radioascoltatori.
Ben tornati in compagnia di questi due pazzi.
Come sempre, ogni mercoledì
qui all'Irreal TG
vi attendo una bella mezz'oretta, un quarto d'ora di Dupal.
Mezz'oretta, un quarto d'ora? E che ci vuoi far linciare? Questi
ma
ci picchiano.
Sì.
Guarda, sono ormai sono in simbiosi con l'alberello. Cioè, c'ho la lucina che fra poco mi entra nell'occhio.
Psichedelico.
Bello, bello, mi piace. È molto. Fa molto kitsch.
Fa molto Natale.
Vai. Che facciamo?
Vai Mimmo, lanciamo,
possiamo iniziare?
Notizia, dai.
Ci date l'ok? Okay.
Lanciaci la prima, dai.
A me l'onore, addirittura.
A te l'onore.
Hai avuto paura della figura di merda di prima.
Ma
di
serio, vai, rompi il ghiaccio.
Dai, rompiamo il ghiaccio. Madre si spaccia per la figlia all'esame di maturità.
E vai.
Gli esami di maturità possono essere molto traumatici, tanto da spingere una donna francese di 52 anni a sostituire la propria figlia nell'esame d'inglese.
Ma no, dai. Cioè, stai scherzando? Non si può sentire.
E secondo te sto scherzando? L'esame è un'occasione per crescere ed imparare, a prendersi soprattutto le proprie responsabilità.
Appunto.
Purtroppo però non tutti i genitori la pensano così, arrivando addirittura a barare pur di far ottenere ai propri figli degli ottimi voti.
Beh, sicuramente questo non è il caso delle nostre madri.
E infatti
ne sono convinto.
Cavoci cazzotto.
Cavoci cazzotto. Prenditi le tue responsabilità. Cresci, bambino. Ma sì, ma sicuro. Mazzata. Cavoci il buffottone. Vai.
Caroline, la donna 52enne, si è così presentata.
Milfone.
Aspetta, fammi finire.
Ho commentato 52enne milfone.
Vabbè.
Ci sta.
Vabbè, non è un dato di fatto, è una tua considerazione.
Dammi buonanazza.
Caroline, la donna 52enne, si è così presentata nel liceo parigino della figlia, vestita in modo casual, jeans attillati a vita bassa e Converse ai piedi. E basta, hai rotto le scatole.
Te l'ho detto, un travestimento impeccabile, davvero e proprio super milf.
Vabbè,
te l'ho detto.
Stasera questo è partito, va.
Te l'ho detto.
Era meglio
piedi, dai.
Era meglio presentare
il jeans attillato, le Converse ai piedi. Non è una milf, avevo ragione.
Era meglio fare l'Irreal TG con Albano.
La francesina milf.
Peccato solo che uno dei commissari, che già conosceva la figlia Letizia, si è subito accorto dell'inganno, avvisando il preside.
Chiedendogli che cosa, ma faccio dai, fai tu.
Dai, sarebbe verosimile, però non voglio crederci.
Questa è proprio la classica trama da film hard. Dobbiamo chiedere a qualche regista di nostra conoscenza se gli va di fare
tipo un tipo qualcuno che si chiami Marzio.
Marzio, il nostro amico Marzio Tangeri. Ciao Marzio.
La scuola ha subito chiamato la polizia.
Ha chiamato anche la polizia. Il preside, il professore, la polizia. Io qua sento puzza di gag bang.
Lo sapevo. Ufficiale. Io lo sapevo. Io lo sapevo.
Decisamente.
E penso che mi dimetto per la settimana prossima.
Va a finire male.
E la donna è stata sottoposta ad un interrogatorio ed in seguito denunciata per frode. Grossi guai anche per la figlia, che adesso rischia di essere bandita dagli esami di maturità per almeno 5 anni. E io mi chiedo, ne valeva la pena?
Ma chiedetelo mamma e figlia, con queste sono cose assurde, ma è ancora più assurdo quello che succede in Svezia.
Ah sì, che succede?
La chiesa con la musica techno.
Wow, veramente?
Ma serio, è proprio vero. Credevate di averle viste tutte con i canti gospel e i battimani a ritmo?
Io veramente ho visto anche il prete che cantava la canzone dei ricchi e poveri alla fine di un matrimonio.
Bello,
se vogliamo dirla
decisamente,
tutta.
Bellissimo. Beh, vi sbagliavate comunque di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé tanti giovani con la musica techno.
Bene, a breve nasceranno le disco chiese, luci psichedeliche, led colorate e omelie e tempo di musica. Yo fratello!
Bello. L'evento musicale religioso quindi è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa.
Bene, un prete giovanile e anche un po', ma giusto un po', innovativo.
Decisamente, decisamente. Gli spazi solitamente quindi occupati dalle panche e dai fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare in frenetiche danze.
Sì, vai con la Cristo Dance.
La Cristo Dance, bella, bella, mi piace. Il nome dell'organizzazione è Ol Idestrom, un prete appunto luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone.
Vedi? Poi dicono che facciamo come i farisei. Quando si organizzano gli eventi importanti bisogna essere pronti a tutto. Ci voleva il soppalco in chiesa.
Ma serio? I commenti dei presenti sono stati più che entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca.
Te l'ho detto che la potenza stava
pure stasera.
Te l'ho detto che la potenza stava tutta nelle luci.
Balbetto. Vai, amico.
Te l'ho detto.
Tocca a me.
Se vuoi finirmi di raccontare la notizia.
Mi sono perso. È stato comunque divertentissimo, racconto una ragazza. La chiesa non è il luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea.
Hai capito la guagliotta?
Decisamente. Secondo me lei in uno dei commenti ci poteva stare. Sì, mi è piaciuto, ma un bicchierino, un cicchettino magico. Ma vai, mi muovo di ora. Però scusatemi a questo punto.
Vabbè, hanno il vinsanto.
il vinsanto, sì. Ovviamente non tutti si sono poi mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno addirittura concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolto e di spiritualità.
Sono d'accordo anche con questo, ma ogni tanto una piccola variatina anche in chiesa non ci sta male.
Vabbè, ci può stare, è una cosa simpatica.
Molto meno simpatico è quello che è accaduto a quest'altro tizio. Ha coltellato 38 volte.
Sbangate.
Si salva perché è grasso.
E vai la trippa.
Essere in sovrappeso normalmente è un pericolo per la salute.
Decisamente.
Ma c'è chi deve la propria vita al grasso in più.
Bello.
È il caso di un 44enne inglese, Danny Ross.
Ogliatone.
Che è stato aggredito da un conoscente.
E come si è salvato? L'ha respinto che ha avanzato. Vai, come? Cavaci buffottura.
Questa te la potevi risparmiare.
Vai avanti, scusatemi.
Il trentenne David Johnson.
Ogliattone?
No, questo è quello che ha coltellato il chiattone.
Si
è presentato a casa di Ross, Ogliattone, accusandolo di aver rubato dei soldi alla sua famiglia.
Mariolo che non sia altro.
Ross negava e Johnson ha perso la testa.
E c'è chi vada anche a... No, scusami, oddio, no, stavo sbagliando. Ma poi quindi l'hai ritrovata? La testa. Era la testa quella che avevo perso.
Era una freddura.
Decisamente.
No, perché mi ha congelato.
Ho voluto poi spezzare il ritmo.
Cioè, mi hai ricongelato.
Era troppo veloce questo ritmo. Siccome i miei ragazzi mi mettono in difficoltà facendomi ridere, ho cercato di spezzare le ali anche a te.
Sì, comunque apriremo i provini provini per un nuovo conduttore dell'Ideal TG. Ti faremo fuori.
Vabbè,
ti facciamo
fuori. Mr. Bob, il sociopatico.
No, vuoi. No, ti prego.
Evidently.
Preferisco condurlo.
Se vuoi, lo possiamo mettere in conduzione insieme a te.
Preferisco condurlo col mio amico immaginario.
Vai.
Allora, questo tizio Johnson ha perso la testa, prima iniziando a prendere a pugni l'uomo, poi ha tentato di soffocarlo con una cintura e a questo punto, quando Ross è svenuto, ha preso un coltello da cucina ed ha iniziato a colpirlo con violenza.
Ma è pazzo, cazzo, fermo, mannaggia.
Ross ricorda di essersi svegliato, avere visto il sangue nella stanza e avere gridato chiedendo aiuto prima di svenire di nuovo.
Cioè, chi sei? Proprio sfigato. Cioè, sei anche dimenticato. Ma è assurdo questo povero cristiano.
Sai, forse ci è venuto perché si è dimenticato di fare colazione.
Cioè, forse dice un languorino.
Una manca un calo di zuccheri.
L'uomo si è poi Capuzzello, quindi.
L'uomo si è poi svegliato in ospedale, dove gli sono stati applicati 70 punti di sutura.
Spam,
i medici 70. Hanno spiegato che è stato solo grazie al fatto che Ross era sovrappeso che si è salvato. Il grasso ha fatto sia da cuscinetto per i colpi inferti, sia ha impedito che la lama arrivasse troppo in profondità tra gli organi interni, evitando così lesioni letali. Esatto.
Bello. Bravo. Sì, è un'ottima notizia. Mi avete salvato, mi avete scoperto. Ecco perché
senso?
Mangio sempre più in un posto.
Sei un porcellutto.
Non si può mai sapere. Io prevengo. Prevenire è meglio che curare. Io metto la panza innanzi, si può mai sapere.
Ma perché? Chi ti ha dato tutto là? Scusa.
Ho me panza, ho me sostanze, si può mai sapere. Tu metti la panza innanzi e poi si.
Vabbè.
Mentre invece qui ci sono cose ancora più assurde. Io vado invece sul ritmo della chiesa, no?
Vabbè, se non fossero state assurde non erano all'Ideal TG, no?
E sono proprio nel campo della chiesa io.
Ecco, vedi, io l'ho detto che tu volevi fare il monaco.
Io l'ho detto.
Don Giovanni Maronno.
E ti racconto quest'altra notizia. Avvocato vuole fare causa a Italia e Israele per la condanna di Gesù. Sì. Vuole fare condanna. Vuole fare cazzo, fa questo? Vuole fare causa?
L'hai detto proprio bene.
Sì, che cazzo vuole fare questo? Vuole fare causa a Italia e Israele per la condanna di Gesù. Un avvocato keniota ha presentato una causa alla Corte Internazionale di Giustizia contro gli stati dell'Italia e dell'Israele per la condanna di Gesù Cristo per la crocifissione. Mi viene da ridere perché è assurdo. Che l'avvocato, quindi, Dola Indidis, ritiene sia stato frutto di un processo illegittimo.
Ah, vabbè. Cosa?
Sì.
Cioè, non riesco a metabolizzare. Una domanda, ma l'avvocato era keniota o idiota?
Ma che cazzo ne so, handicappato sicuramente. Perché oltre poi a Italia e Israele oltre a Italia e Israele, la causa vede come, senti questa, come querelati e parti, capì, parti lese, anche Ponzio Pilato, Re Erode e l'imperatore Tiberio.
Ma poi
ci sono tutti.
Non se ne è scordato uno.
Ma manco uno.
Mamma mia.
Per questo ti dico.
E chi chiamammo?
È proprio idiota questo.
Oh, chiamammo pure a Gesù Cristo.
Sì,
imputato,
si segga un attimo. Sì.
Per la sera interrogati il morto non rispose.
Ci può sta. Indidis quindi spiega che si sente in dovere di portare avanti la causa per tutelare la dignità di Gesù Cristo, perché secondo lui la persecuzione selettiva e maliziosa che ha subito ha violato i suoi diritti umani attraverso dolo giudiziario, abuso di ufficio e altri reati.
Ma non voglio entrare in meriti religiosi,
ma decisamente.
Però questo sta proprio
ci limitiamo a leggere.
Ma
l'avvocato aveva quindi già presentato recidivo, come si suol dire. L'avvocato aveva anche già presentato una causa simile in Kenya nel 2007, ma era stata rifiutata perché non c'erano le basi giuridiche per procedere.
E grazie, scusa un momento, come avranno fatto il processo? Poi sai, lui si è fatto tutta la sua idea, sti giudici corrotti, mi consenta.
Anche lui è del partito di Silvio. Anche in questo caso quindi sembra che Indidis non avrà soddisfazione. Un portavoce della Corte Internazionale di Giustizia spiega: non abbiamo giurisdizione per un caso di questo tipo. La Corte Internazionale di Giustizia si occupa di contenziosi tra stati.
non è neanche teoricamente possibile per noi prendere in considerazione questo caso.
Esatto, e chi cavolo porti a testimoniare?
Ma boh. È probabile quindi che ora l'avvocato cercherà di portare avanti la sua insolita causa in altre sedi giudiziarie.
E dove? Magari chiede un'udienza privata al Padre Eterno?
O Padre Eterna?
Così, pazzo. Cose da Irreal TG!
Decisamente, decisamente.
Ebbene, con quest'ultima notizia vi salutiamo. Vi auguriamo un buon Natale, anche un buon maiale se ce l'avete da mangiare.
Ragazzi, abbuffatevi, perché nel caso vi avessero
e infatti là, vi salvate.
Mi raccomando, mangiate sano.
Ma mangiate tanto, perché se vi vogliono fregare il portafoglio con un cortellino, fai a curtil, ma venite simono per me o muore prima tu.
Decisamente.
Buon ragazzi, proseguimento, Soldi Monte Regeneration, buon Natale, buone feste e risentirci nell'anno prossimo.
Ciao a you.
Ciao.
Il Real TG è stato offerto da...
Stasera esco con lei. L'appuntamento è alle 9. Cinema giapponese. E poi finalmente...
Stanco delle solite figuracce? Porta con te Montosto, la prima pomata che te lo tira su.
Sì!
Adesso come va?
Montosto.
È un medicinale che potrebbe avere anche effetti indesiderati. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non assumere in gravidanza o allattamento. A. Montosto potrebbe non assicurarvi un'erezione.
Cosa?
Oh, holy night.
21:24 già su Radio Ponte Regeneration. Sì. Il tempo in vostra compagnia vola. In questa puntata dedicata interamente al Natale, alla magia, esatto, del Natale, alle, con le atmosfere e come potremmo dire, con le atmosfere
e il sapore, no?
E il sapore, esatto, yeah, che porta con sé, perché appunto apprestiamo, parlando di sapore, cominciamo a parlare anche,
ecco,
ecco, di cibo. Prima vi abbiamo chiesto, quindi, che è la domanda della serata, che cosa, quale regalo, al di là appunto non necessariamente materiale, vorreste trovare sotto l'albero questo Natale, e ci risponde Velia dicendo appunto libri e soldi, seguendo poi il consiglio di Mr. Bob. Ciao Velia, e grazie per l'ascolto e per la risposta, mentre Gaetana, che salutiamo, che
ciao,
salutiamo,
Gaetana, ciao,
che è sempre, veramente sempre con noi, desidererebbe, diciamo, ecco, un lavoro per tutti i giovani che lo stanno cercando, quindi ringraziamo Gaetana per l'altruismo, e Gaetana, grazie e buon Natale.
E buon Natale, esatto. E bene, ritorniamo a parlare quindi di tradizione, e come l'albero di Natale, come il presepe, come Babbo Natale, fanno parte della tradizione anche i tipici dolci natalizi. E stasera cominciamo proprio con uno,
con un must,
con un must, esatto, il torrone.
Come, insieme appunto con il panettone e il pandoro, è sicuramente uno dei dolci più tradizionali. Solitamente attribuiamo la nascita del torrone a Cremona, e in parte è vero, ma un prodotto molto simile ha origine nel popolo arabo, che poi lo esportò nella zona mediterranea, in particolare in Spagna ed Italia. Il torrone spagnolo nacque nella regione di Alicante, e alcune testimonianze parlano della sua comparsa nel XVI secolo. Mentre il torrone italiano, il cui luogo di origine appunto fu Cremona, è ancora più remoto.
Esatto, secondo una leggenda molto accreditata, si narra che questo dolce fu prodotto per la prima volta verso la fine del 1441, in onore al banchetto di nozze celebrato nella città lombarda, quando Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti si unirono in matrimonio. E sempre secondo questa leggenda, il torrone venne realizzato secondo la forma del torrazzo, ossia del campanile vicino al luogo al Duomo di Cremona, uno dei simboli più noti della città. E infatti probabilmente il nome torrone è stato influenzato dal nome del torrazzo.
E torretto? sì, scherziamo un po' con il nostro John Lake.
Giochi di ponte, una burla.
E mentre un'altra, quindi diciamo che è una nascita nobile il torrone. Un'altra tradizione invece racconta che la prima notizia del torrone a Cremona risale al 1543, quando il comune acquistò una certa quantità di torroni per farne dono alle autorità in visita alla città, soprattutto autorità milanesi. Questo ci fa capire come all'epoca il torrone era già radicato nella tradizione popolare cremonese.
Hai capito.
E poi di torroni ce ne abbiamo un sacco di tipi, veramente tantissimi. Una cosa è certa, che è buonissimo e ci fa gola.
Morbido o duro, ci fa gola.
Ci fa gola, dipende dai gusti, ecco. E come gustoso.
Involontaria. Sono fatta ingenuamente, ragazzi. Non come... pensiate malissimo.
No, io vedo solo Mimmosoft che si sta piegando dalle risate. Io mi faccio contagiare.
È per puro caso se è successo.
Come anche buonissimo e tradizionalissimo è il panettone milanese.
Esatto.
E quindi non possiamo non gustarci il quindi dolce più rappresentativo del Natale.
Esatto, e anche del panettone si narrano diverse leggende.
Diverse leggende, sì, perché comunque Natale è anche questo, è tradizione, folklore. E che cosa succede? Giù, ti sei ripreso?
Sì, ci sono.
Ci sei?
Sì, purtroppo capitano questi momenti.
Quindi panettone tradizionale, quello fatto, diciamo, con burro, uvetta, cedro e canditi. Perché continuate a ridere? Non riesco a capire. Comunque, quindi ci sono una serie di appunto tradizioni e sui siti ci sono anche diverse ricette per farlo, sì. Ovviamente un processo lungo, complicato, però poi ripaga. Una delle leggende più accreditate sul panettone milanese narra che questo dolce natalizio nasce durante uno sfarzoso pranzo di Natale offerto dal conte Sforza, quando il suo cuoco si accorge che il forno gli aveva bruciato il dolce. L'aiutante del cuoco, appunto di nome Tony, vedendo il cuoco disperato e non sapendo cosa fare, gli propone di presentare il dolce da lui preparato con gli avanzi. Si trattava di una specie di pane dolce fatto con burro, frutta candita e pasta. I commensali, con grande stupore del cuoco, del suo garzone e del padrone di casa, rimangono favorevolmente impressionati ed alzano un coro di entusiasmo ricco di complimenti.
E il cuoco, imbarazzato da questa ovazione, ammette che il merito era tutto del suo aiutante e del suo pan di Tony, come era stato battezzato il nome del dolce realizzato dal suo aiutante.
Mi ricorda un po' la leggenda anche, ecco, legata alla nascita del cioccolato fondente o di altri dolci, che sembrano nascere così, quasi per sbaglio, per un errore nelle procedure, diciamo, tradizionali.
Esatto. Un'altra leggenda invece accreditata narra di un giovane falconiere, tale Oghetto Atellani, perdutamente innamorato di una fornaia di nome Algisa, che gestiva un forno vicino alla Chiesa delle Grazie. Purtroppo per lei però gli affari non andavano bene con l'avvicinarsi del Natale. Difatti vedeva lunghe code di gente fare la fila davanti al forno del suo concorrente, che non stava molto lontano da lei. Allora Oghetto Atellani, vedendo la disperazione della sua amata, decide di dar fondo ai suoi ultimi denari comprando burro, zucchero, uova ed uva sultanina.
Impasta il tutto con la farina e potere dell'amore, il successo è assicurato. Dopo questo avvenimento i due innamorati convolarono a nozze. Indipendentemente dalle leggende, il panettone, come suggerisce il nome stesso, non è altro che un pane arricchito con altri ingredienti molto semplici, ma appunto che messi insieme hanno dato vita ad uno dei dolci più famosi al mondo e soprattutto il più tradizionale a Natale.
Well, now I'm really looking forward to this Christmas. It's special for my baby and me. We'll be going out on the town together, searching for our Christmas tree. I'll be with my baby, I'll be with my girl, and we'll be together.
Silenzio in sala, il cinema su Radio Ponte Regeneration, a cura di Mr. Bob.
E buonasera cari amici di Radio Ponte Regeneration e benvenuti a Silenzio in sala, la rubrica di approfondimento sul cinema e sui film usciti questi giorni. Partiamo subito con il film oggi in sala, caro Ernest.
Ovviamente. Cosa bolle in pentola questa settimana?
Questo come unico evento stasera in onda è il Royal Opera House, Parsifal. Una nuova produzione di Parsifal, l'enorme, profonda meditazione di Wagner, nel senso di colpa, la morte e la possibile redenzione. È sempre un evento di notevole interesse. Questa, per la regia di Steven Langridge, non so, Langridge, yes.
Vai, oh yeah.
Con la scenografia di Alison Kitty e diretto da Antonio Pappano, il team creativo che ha portato in scena il bellissimo e brutale Minotauro di Bert Weasley. È particolarmente emozionante. Per realizzarla si è riunito uno straordinario cast di cantanti wagneriani, tutto per rendere l'opera di Wagner un'opera imperdibile, come qualsiasi opera teatrale riprodotta al cinema, solo per quest'oggi in diretta mondiale. Quindi
ce lo siamo persi, sì. Parsifal, diciamo, sarebbe sì. stato interessante guardarlo, anche perché in una rubrica celebrando un disco abbiamo parlato proprio di un disco dei Pooh, Parsifal che, quindi prendeva spunto dall'opera wagneriana. Benissimo, quindi per chi ama l'opera, per chi ama l'opera lirica tradizionale, Wagner va, è un colpo certo.
Esatto. Quindi,
ma dopo il colpo certo di Wagner, che c'è? Un colpo? Cioè, colpo di fortuna? Colpi di fortuna, cioè,
sì,
questa settimana?
Questa settimana, per la sezione domani al cinema, iniziamo a parlare dei cinema di panettoni.
Ah, ci sta, mi sono buttato.
Proprio con Colpi di fortuna. Film di Natale, diviso in 3 episodi, ciascuno incentrato su una coppia di comici. Nel primo, Luca e Paolo vincono la lotteria, ma dimenticano dove sia il biglietto.
Classico.
In seguito ad una notte di bagordi che dovranno ricostruire a posteriori. Quindi una sorta di una notte da leoni, all'italiano. Nel secondo, invece, Christian De Sica è un imprenditore molto ricco e superstizioso, che per chiudere un affare con dei mongoli deve necessariamente affidarsi a Francesco Mandelli, noto portaiella. Quindi il classico.
Quindi vedremo un Christian De Sica, sì, super scatenato.
Esatto, una sorta di rivisitazione del di Edoardo De Filippo. Se sbaglio, in una sua opera c'era il Portagliella. Quindi.
Ah, no, aspetta, no, forse tu dici. No, quello. Non lo so. A quello ti riferisci? Quello che fa sul letto con i corni?
E se non sbaglio,
che gli
sì,
benedice il letto.
Che lui, no, si faceva tipo pagare per portare la sfiga a qualcuno.
Ah, ho capito. Forse tu parli di una rivisitazione fatta da Edoardo De Filippo della novella di Pirandello La Patente.
E se non sbaglio, sì, La Patente. Lui voleva la patente.
Sì, la patente di Pirandello, che è stata poi tramutata in teatro da Edoardo De Filippo.
Infatti, io lo vidi in TV e poi successivamente
sì.
in un teatro di Salerno.
Sì, è carissimo. Sì, fatto bene, poi Edoardo è un grande maestro.
Esatto. Poi con la terza coppia, con Lillo e Greg, infine, sono due fratelli uniti da un'eredità, uno è uno spiantato, l'altro mezzo matto. Quindi, regia di Neri Parenti, con Christian De Sica, Lillo e Greg, Luca Bizzarri e Paolo Chissisoglu. Quindi, cinepanettone assicurato.
Cinepanettone di quest'anno, colpo di fortuna.
Esatto. Proseguiamo con Indovina chi viene a Natale? Una famiglia allargata, come c'è...
Secondo cinepanettone.
Esatto, il secondo cinepanettone, e muoviamo con chi? Una famiglia di allargata, come se non ce ne sono tante oggigiorno, nella quale una coppia di genitori attende per la festa l'arrivo della figlia e del misterioso fidanzato. C'è anche un uomo che per la prima volta conosce i figli della sua compagna, che faranno tutto per cacciarlo, quindi...
Già ci
aspettiamo grandi cose. Poi ancora una vedova inconsolabile, un fratellastro risolto e una bellissima casa, la neve, tutto questo altro ancora in 2000 chi viene a Natale. E sarà il film delle feste del 2013. Un film che oltre a far ridere ed emozionare riuscirà anche a commuovere dopo tanti disastri, equivoci e risate. Alla fine si potrà dire tutto è bene quel che finisce bene, almeno fino al prossimo Natale. Quindi, regia di Fausto Brizzi, con Diego Abbadantuono, Claudio Bisio, Raul Bova, Carla Bucci Rossa e Cristiana Capotondo. Quindi un bel...
Quindi c'è risate assicurate.
Assicurate, almeno già con Claudio Bisio e...
Claudio Bisio, poi c'è il classico Diego Abatantuono, sì. Quindi una comicità diversa.
E c'è il bello non bello Raul Bova. Dico non bello perché in questo film interpreta un uomo monco senza entrambe le mani.
E poi c'è la Capotondi che secondo me... è sempre quello che
una
è
bella ragazza gagliarda,
una bella gnocca.
Proseguiamo con il film di Natale con Frozen, il regno di ghiaccio. Nell'immaginario regno di Arendelle, situato in su un fiordo, vivono due sorelle unite da un grande affetto. Un giorno però il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco non uccide la piccola sorella Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa chiude la porta del palazzo e allontana da sé l'armata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina. Ma ancora una volta l'emozione prevale e scatena la magia su tutto il regno e fa piombare il suddetto regno in un inverno senza fine. Sarà Anna, con l'aiuto del nuovo amico Kristoff e della sua renna Sven, a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita lontano da tutti, per chiederle di far tornare e portare l'atteso disgelo. Regia di Chris Buck e Jennifer Liu, con Kristen Bell e Jonathan Groff, una nuova avventura Disney. Quindi un bel film d'animazione dei grandi Disney.
Quando sono stato a Disneyland Paris era pieno di reclam di questo film.
Sì, perché ormai Disney ne sforna un solo film dopo 8 anni, il classico
che è destinato poi a diventare un classico, un po' come tutti i film che ha sfornato, no?
Sì,
sia di animazione che cartoni animati.
Esatto. Quindi prossimo a sfornare un nuovo film cult della Disney. Come io spero, questo film che vi sto parlando e di cui apre la sezione consigliati della settimana diventi un cult come lo è stato, come questo Disney. E stiamo parlando con l'attesissimo I sogni segreti di Walter Mitty. Parliamo della trama. Walter Mitty è un moderno sognatore, un comune editor fotografico di un magazine che compie regolarmente dei viaggi mentali lontano dalla sua noiosa esistenza.
Sogna ad occhi aperti.
Esatto. Entrando in un mondo di fantasia caratterizzato dal suo grande eroismo, appassionate relazioni amorose e costanti trionfi contro il pericolo. Ma quando Mitty e la sua collega, dalla quale è segretamente innamorato, rischiano di perdere il lavoro, Walter è costretto a compiere l'immaginabile, passare veramente all'azione, partendo per un viaggio intorno al mondo, più straordinario di quanto avrebbe potuto mai sognare. Regia di Ben Stiller, scusate la parola, con Ben Stiller, Kristen Wiig e la difficoltà di essere un eroe. Quindi un film... straordinario. Parliamo.
Sì, anche il trailer è abbastanza particolare.
L'ho visto più volte, proprio per farmi che emozionante. Parliamone. Remake del film Sogni Proibiti del 1947. Dallo stesso film verrà tratto il film italiano Sogni Mostruosi
proibiti
con Paolo Villaggio.
Che hanno fatto domenica su Rete 4.
Ah, non lo sapevo.
Io l'ho visto.
Bene.
Bello. Beh. Mi sono divertito molto.
Quindi tu immagini già il genere, se non sbaglio la trama è che Paolo Villaggio, che è un fumettista
Paolo Coniglio,
traduce fumetti, sognando ad occhi aperti come il nostro protagonista
vede praticamente materializzarsi il suo personaggio Dalia, che nasce dalla sua penna e con lei vive numerose avventure. La differenza è che Paolo Coniglio è tutt'altro che coraggioso. Diciamo coraggioso e predisposto all'avventura, ma tutto quello che fa lo fa perché è perdutamente innamorato di Dalia.
Quindi questo film quindi basato su Sogni Proibiti, che è basato a sua volta dal racconto The Secret Life of Walter Mitty, scritto da James Tarbert nel 1939. Definito come il moderno Forrest Gump, I sogni segreti di Walter Mitty racconta di noi, delle persone che sognano ad occhi aperti avventure fantastiche, ricordi straordinari, di vivere emozioni nuove. Tutto per scappare dalla routine di tutti i giorni e dare un senso alla nostra vita. Beh, è proprio questo che il film ci mette a disposizione. E se succedesse per davvero, se per un motivo o per un altro avessimo la possibilità di partire per una grande avventura in luoghi sconosciuti, beh, se avete paura di farlo o semplicemente non è arrivata ancora la vostra occasione, partite insieme a Walter Mitty e Ben Stiller. film
consigliatissimo.
Consigliatissimo.
Io direi, Bob, organizziamoci e andiamolo a vedere tutti insieme.
Sì, intanto poi da domani è al cinema, quindi
e quindi dobbiamo andare. Joe sicuramente è dei nostri.
Quindi
scusate, tosse Mr. Bob, ma ha una tosse insistente.
Quindi, ed ora, dato che abbiamo per salvare il cinema da alcuni film scadenti, soprattutto i cinepanettoni che non
che non digerisci, esatto, come ti restano sullo stomaco,
come dice Ernesto, che non mi inguzzano, passiamo alla sezione dei consigliati per voi, con un film che, anche se se quest'anno compie 20 anni, è sempre attuale e vivo nei cuori dei più giovani. Sto parlando del film natalizio Nightmare Before Christmas.
Anche questo è un grande classico natalizio, come la canzone che abbiamo ricordato a inizio puntata.
Esatto. Partiamo subito con che è un film d'animazione.
Io direi parliamone.
Ormai il cognato con parliamone. Comunque, film d'animazione del 1993, diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton. Altamente preso mano in questo film Tim Burton, che il titolo originale è Tim Burton The Nightmare Before Christmas.
Quindi si identifica con il personaggio.
Sì. La trama è questa: Dolcetto, Scherzetto e una nota di amarezza. Il maestro degli incubi ha un sogno nel cassetto, qualcosa di nuovo. Jack Skeleton, re del decadente mondo di Halloween, è stanco di urla e paura. Così, mentre i mostri riemergono dalle barre per terrorizzare il mondo, Jack sprofonda in una magnetica crisi esistenziale. Assuefatto dal terrore, insoddisfatto da una realtà sempre uguale a se stessa, si perde in una foresta cercando ispirazione. La trova in una porta magica che lo catapulta nel mondo del Natale. Calore, colore e gioia. Finalmente lo stupore che cercava. E poi una missione: sostituirsi a Babbo Natale e gestire i preparativi della festa più attesa di tutto il mondo e da tutti i bambini. Quindi, ripetiamo, parliamone. Uno dei film di Tim Burton che amo di più al mondo parla di Jack, re di Halloween, che passa 365 giorni all'anno per organizzare la successiva festa di Halloween e così via ogni anno, finché non si stanca della sua vita, perché è ripetitiva, snaturando così la sua propria esistenza. Quindi vuole cambiare la sua vita, cercando di capire qualcosa che lui non ha mai conosciuto, ovvero la gioia del Natale. Ma qual è il vero significato del Natale? Ma è davvero questa la domanda che si deve porre? Ovvero, perché lo fa? Quindi è un film vecchio di 20 anni, reso celebre 10 anni fa, dal 2003, dal suo anniversario. Infatti si vedeva gadget di Jack Skeleton ovunque. E gente che indossava Jack Skeleton non sapeva per quale
motivo.
Talmente, cioè, gente gotica che metteva Jack Skeleton non sapeva che cazzo era.
Un po' come noi quando uscì Harry Potter, che eravamo bambini, no? Sì. Conoscevamo questo personaggio Harry Potter dalla letteratura, ma non...
andammo al cinema e poi...
ci appassionammo e lo conoscemmo a fondo.
Sì, io mi ricordo che la prima volta che sentì Harry Potter parlava... Era perché il Papa voleva cancellare, definire questo libro sacrilego, perché c'erano maghi. Comunque, tornando a Nightmare Before Christmas, piccole curiosità. Film creato utilizzando la tecnica dello stop motion. Sai cos'è lo stop motion, Ernest?
No, è una brutta parola.
No, è la tecnica dove i movimenti dei personaggi, creati maggiormente con pupazzi d'argilla o di plastilina, vengono mossi fotogramma per fotogramma. Quindi ogni movimento viene fatto un fotogramma e da lì poi reso animato. Ad esempio, per fare un tizio che saluta, poi tu puoi ci metti 2 secondi a filmarlo veramente,
ma in realtà sono
stop motion, sono tipo 40 fotogrammi. Tu immagini un tizio che fa 40 movimenti di un pupazzino che fa ciao ciao con la mano. Lui ci ha messo tipo una vita, tipo ore, e tu se lo filmi ci metti 4 secondi. In più, come altra curiosità, musiche originali di Danny Elfman, che ha lavorato in moltissimi lavori di Burton e altri film famosissimi. Io lo definirei quasi il Ennio Morricone americano, perché comunque ha fatto tantissimi di quei film, specialmente tipo, che ne so, ora mi viene con Tim Burton, ha fatto la canzone di Batman di Tim Burton.
Diciamo che ha lavorato a molte molte sigle, cioè sì, a molte colonne sonore.
Esatto. Mentre la versione italiana di Nightmare Before Christmas è stato riarrangiato e cantato da Renato Zero per le versioni italiane. Quindi può avvicinare il film sia a un pubblico giovane che meno giovane. Che quindi Renato Zero, cioè io non seguo molto Renato Zero, però
però è un grande artista, sì, bravissimo, un grande cantante.
Esatto, diciamo che noi possiamo seguire Renato Zero grazie a averlo sentito un attimo a Before Christmas.
Sì, sì, quindi diciamo che è il cinema che coniuga, sì, sia l'aspetto musicale che quello fotografico. E dobbiamo abbassare i volumi, Mr.
Sì,
Bob?
Sì, diciamo,
mi fai segno?
Concludiamo questa puntata di Silenzio in Sala dicendo che il regalo più grande che possiamo ricevere è capire chi siamo veramente. E con questo, buon Natale.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as the golden days, happy golden. Once more, through the years, we all will be together. If the fates allow, and the shining stars upon the heights. Yourself a merry little Christmas, the greater near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, but today.
Questa dolcissima canzone ci rituffiamo nella magica atmosfera natalizia.
Eh sì.
Su Radio Ponte Regeneration, le ore 21:54, quasi In chiusura,
siamo alla fine quasi, sì.
Vi abbiamo chiesto cosa vorreste trovare come regalo sotto l'albero quest'anno, un regalo non necessariamente materiale. Jessica, proprio in zona Cesarini, ci scrive, salutiamo Jessica e la ringraziamo. Ciao, vorrei ricevere tutto l'affetto che ho dato per poterne dare ancora di più. Bellissima questa frase. Bravo. Rivorrei quei valori che c'erano prima, certe emozioni ormai perse, perché oggi si pensa più a quanti ragazzi baciare piuttosto che mantenere saldi i veri rapporti. Vorrei persone più umane e vorrei la pace nel mondo. Sono cose irrealizzabili, però
vabbè, qualcuno diceva: io sono un sognatore, ma almeno puoi dire di me che sono un sognatore, ma non sono l'unico.
Ma non sono l'unico, citando sempre John Lennon, con cui abbiamo aperto questa, la puntata di questa sera. Quindi Jessica, mai smettere di sognare, anzi, no. È veramente bello sentirsi scrivere questo, grazie.
Grazie, e sempre parlando di dolci tipici natalizi, parliamo un po' delle nostre tradizioni, no? Perché abbiamo parlato del panettone, che è tipico milanese,
torrone
di Cremona, il pandoro, no?
Pandoro di Verona.
Adesso invece parliamo dei dolci di Natale in Campania.
È qui
praticamente.
Pancia mia, fatti capanna.
Esatto, cominciamo con gli struffoli.
Ah, è un mio dolce preferito.
Esatto, è un tipico dolce natalizio, la cui forma è a base di sfere ricoperte dai mieli e da multicolorati
i diavoletti.
L'origine degli struffoli però è greca. Il nome infatti deriva da strongolus, cioè pasta a forma sferica, arrotondata o incavata. Anche questa preparazione è consolidata nella tradizione pasticcera napoletana. Splendide infatti erano le confezioni ad opera delle monache dei conventi della Croce di Lucca e quelle di Santa Maria dello Splendore.
E quelle della nonna, soprattutto.
Soprattutto.
Mentre, sempre natalizio, e vabbè, e comunque che rientra nella tradizione culinaria napoletana, è la pasta reale, conosciuta come pasta di mandorle.
Sì.
E sono sempre dei dolcetti che trovano la loro origine nei conventi napoletani, buonissimi, dai delicati color pastello che vanno dal rosa al verde al giallino, preparati con mucchietti di pasta di mandorle sistemati su un'ostia tagliata che serve da base e dalle forme più svariate. Sono i dolci della vigilia di Natale, le suore li preparavano rispettando la dieta di magro, perché erano preparati, pensa, solo con farina, zucchero, spezie e mandorle finemente tritate. E non era utilizzato grasso animale perché il condimento era, diciamo, derivato dall'olio ottenuto premendo appunto le mandorle stesse.
Ah, però, buono.
E l'origine del nome pasta reale pare risalga all'epoca di re Ferdinando IV. Si racconta che il re si recò un pomeriggio in visita al convento delle suore di San Gregorio Armeno,
dove adesso praticamente fanno il
vicolo dei presepi, vicolo dei ecco. E dopo aver visitato la cappella e il convento fu accompagnato dalle sorelle nel refettorio, ove su un grande tavolo era preparato un buffet in cui facevano bella mostra di sé aragoste, pesci arrostiti, polli e fagiani, oltre a della splendida frutta. Il re era un gran mangiatore, ma si scusò dicendo che da poco aveva finito di pranzare e non sarebbe stato il caso di riaffrontare un pasto del genere. Ma le suorine, con sguardi di complicità, pregarono il re Ferdinando di degnarsi di un assaggio. Quale fu la sorpresa del sovrano quando si accorse che tutto quel ben di Dio non erano altro che dolci efficientemente scolpiti con la pasta di mandorle e certosinamente dipinti a mano.
Ah, hai capito le suore.
Questa tradizione di pasta reale è rimasta oggi soprattutto in Sicilia, dove ci sono degli abilissimi artigiani di pasta maratona o reale.
Hai capito.
Bella questa storia, eh?
Esatto. E insieme agli struffoli un altro dolce tipico natalizio campano sono i calzoncelli.
Campano è praticamente proprio della nostra zona.
Della nostra zona, esatto.
I calzoncelli o pasticelle, anche detti pasticelle.
Esatto. I calzoncelli sono praticamente dei dolcini squisiti con un ripieno a base di castagne e cioccolato, con una forma particolare. I calzoncelli sono una specialità molto rinomata e sono praticamente si fanno in casa, sì, la vigilia di Natale o anche prima. Praticamente nella nostra zona credo il 90% delle case già adesso sarà piena di gente all'opera che fa calzoncelli,
come la mamma di Frank che è venuto, esatto, questa sera a trovarci, che già ci ha fatto vedere che aveva preparato il composto per il ripieno dei suoi calzoncelli, calzoncioni, che
potete, esatto,
potete definire. Quindi Frank, quando verrai la prossima volta ci porti una bella guantiera di calzoncelli,
esatto,
di cui stiamo con
l'accettiamo con piacere
gli amici a casa.
Esatto. E che ci è rimasto? Ah, i mustacciuoli. Mitici,
i mustacciuoli.
Esatto, dalla forma romboidale ricoperti di glassa al cioccolato. Il loro nome pare sia legato ad antiche preparazioni contadine che utilizzavano il mosto. Mustace era infatti il loro nome latino, col quale venivano preparati per essere resi più dolci.
Ah, quindi praticamente utilizzavano il residuo della vendemmia.
Esatto.
Ecco, sostanzialmente. Benissimo, Joe, mi hai fatto quasi venire, venire fame. Tu lo sai, sono un golosone. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo e ci facciamo gli auguri. Un pezzo.
Ok.
Merry Christmas. To see everybody's here to cheer, we go hand in hand through the snow. We are waiting for some soft renewal. We don't want to miss the joy. It doesn't matter who is it for. Some have a little, others a lot. For all men, Merry Christmas to the world.
Christmas to the world. Let the children and you.
to the annual hall.
Sono arrivati anche gli zampognari
in sede, ragazzi.
Bellissimo questo pezzo. Siamo giunti alla chiusura di questo speciale sul Natale. Ci riserviamo gli ultimi minuti per ricordarvi alcuni appuntamenti organizzati da diverse associazioni in questo periodo natalizio. E cominciamo con...
Cominciamo, sì, con Prese Piando al Centola. Un'iniziativa promossa dalla Prologo Etruschi di Frontiera in collaborazione con il Ponte per il Futuro e con il patrocinio del Comune di Pontecagnano. Presepiando al Centola è un'esposizione di presepi artigianali che è cominciata dal 9 dicembre e che durerà fino al 6 gennaio. In pratica quindi verranno esposti questi presepi nell'ex tabacchificio Centola a Pontecagnano Faiano, quindi dal 9 dicembre al 6 gennaio.
Esatto, mentre sempre promosso dalla Prologo Etruschi di Frontiera, questa fantastica iniziativa, una tombolata a Picciola, domenica 29 dicembre a partire dalle ore 18:30 presso il ristorante la Contadina. Durante praticamente la serata si svolgerà uno spettacolo teatrale, una tombolata figurata della regista Isabella Pellegrino, che coinvolgerà tutti i presenti in una divertente tombolata. Quindi per informazioni c'è l'email etruschidifrontiera@tiscali.it e oppure i numeri di cellulare 347 35 17 660, 347 34 40 639. Comunque, cercando su Facebook una tombolata a Picciola, l'ho trovato, o sulla pagina Prologo Etruschi di Frontiera trovate tutto, così come anche per Presepiando al Centola. Mentre vi ricordiamo che a partire dal martedì dopo l'Epifania, quindi 7 gennaio 2014, riprende come al solito lo sportello AIBI presso l'associazione Il Ponte per il Futuro, via Po numero 6, per avere tutte le informazioni su affido, adozione nazionale ed internazionale dalle ore 17 alle ore 19.
Bene.
Detto questo, siamo giunti alla fine di questa brevissima, è sembrata brevissima questa puntata.
Sì, infatti, stasera l'argomento era bello vasto e bellissima,
interessante.
Bene, a noi non resta che farvi i nostri migliori auguri.
Buon Natale, Capodanno, buona Epifania, buone feste, sostanzialmente. Come sempre, ecco, dalle due voci narranti,
Joe ed Ernesto C. Dal nostro Mimosoft, John Lake e Mr. Bob.
Dall'intera redazione.
Esatto, Radio Ponte si fermerà, no, per questo breve periodo, però in un certo senso continueremo ad essere con voi, perché settimanalmente vi verranno proposte delle repliche delle
nostre ultime quindi registrazioni,
a cominciare da sabato, giusto?
Sabato con la replica sempre dalle 11 alle 13 di questa puntata, e poi di mercoledì in mercoledì potrete riascoltare alcune appunto registrazioni passate, quindi trasmetteremo appunto in podcast.
Esatto. Bene, amici, vi rinnoviamo allora i nostri migliori auguri.
Buon Natale,
felice anno nuovo e
a presto risentirci.
La guerra è finita, se lo vuoi. Buon Natale da John e Yoko.
Radio Ponte Regeneration augura a tutti voi ascoltatori
buon Natale e felice anno nuovo!